Comincio con i ringraziamenti.
È molto emozionante stare su questo palco davanti a questa platea competente e impegnata. I ringraziamenti vanno intanto chi ha cucinato per noi oggi. Scusate. E i ringraziamenti vanno a chi ha allestito questo luogo, che è un luogo totemico, un luogo sacro, un luogo importante. Allestire luoghi in cui avvengono delle convivialità interessanti, profonde, credo che oggi sia una delle sfide che ci appartengono, che sono alla nostra portata. Quando intendo un luogo sacro, intendo in maniera, mi sembra quasi un ossimoro, in maniera laica, cioè un punto di riferimento. Anche chi non è convinto e chi non è d'accordo sa che questo luogo esiste, è un luogo di ritrovo, quel luogo in cui si danno vita a pensieri, riflessioni, azioni, luoghi in cui si ospitano anche soggetti altri, associazioni di volontariato, scolaresche. E non a caso, forse, è un luogo che sta raccogliendo il testimone di Giuseppe Del Micio per diventare una nuova Lega di Cultura, insomma, già. E anche questo mi sembra un passaggio di consegne tra presenti molto, molto significativo. Non è scontato neanche questo. Tutte le nostre organizzazioni soffrono di una mancanza di turnover, di coinvolgimento di nuove generazioni. Qui sta accadendo. E quindi qui sta veramente, siamo dentro un luogo che ha qualcosa di veramente significativo. Quindi grazie anche a chi partecipa a questo progetto. Da parte mia, sì, sociologo, ho insegnato per 20 anni il master sull'immigrazione a Ca' Foscari e da 3 anni tengo un corso insieme agli studenti nel Canton Ticino. La Svizzera è un posto strano, apparentemente neutrale, basta che tu sia ricco e a quel punto va tutto bene. Comincerei con una riflessione su tre passaggi fondamentali e una breve introduzione. E la prima introduzione sarà utilizzando le parole di un grande sociologo del Novecento, Zygmunt Bauman. Ci arrivo subito. Le prenderò da questo libro che ho in prestito, cioè l'ho scritto io, ma in prestito perché l'ho già promesso alla compagna che arriva da Lisbona. Scusate se è poco, la fedeltà a questa festa, e quindi questo libro poi farà parte della biblioteca di Casa di Acciaio che abbiamo visitato a marzo. Non so se ve ne siete accorti, se ce ne siamo accorti, ma siamo in guerra. Non parlo delle guerre, la Russia che invade l'Ucraina, Israele che sta sterminando la popolazione palestinese a Gaza, ma c'è una guerra in corso e la guerra riguarda il lavoro, i morti sul lavoro, riguarda le donne, i femminicidi sono in aumento, riguarda la lotta contro la povertà, c'è una guerra in corso contro i poveri, c'è una guerra in corso contro tutti coloro che sono portatori di differenze, c'è una guerra in corso contro il sistema dei servizi pubblici, il sistema di welfare che i nostri genitori, nonni hanno costruito rispetto a cui ci affidiamo, e parliamo di scuola, di ospedali, di servizi alla persona e altro ancora, trasporti. C'è una guerra in corso e o decidiamo di fare come la rana che si abitua pian pianino alla temperatura che c'è, cioè lo sgretolamento di un sistema di diritti tradotto, o ci rassegniamo allo svuotamento della Costituzione di fatto, non quella scritta, che pure è oggetto di attacchi gravissimi a proposta di riforma del premierato, oppure ci ribelliamo, spegniamo il gas, usciamo dalla pentola dell'acqua, sapete che la rana si abitua pian piano alla temperatura, questo racconta la favola, e fino a che poi rimane cotta. Noi stiamo correndo questo pericolo grossissimo, noi, intendo con noi tutte le categorie che non sono privilegiati, che non sono imprenditori, finanziatori, speculatori, balneari, taxisti o altre corporazioni, neocorporazioni che sono oggetto di attenzione da parte della classe politica al governo. È una guerra, meno cruenta apparentemente, ma sta facendo morti letteralmente, donne, operai. E la guerra riguarda anche, l'ultima notizia di ieri, anche aziende rinomate, la Giorgio Armani, qualcosa d'altro, che sfruttava per i cinesi pagando €2 all'ora, cioè, e le forme di caporalato in campagna. Abbiamo avuto qui ospite Marco Mizzoli qualche anno fa, che combatte contro il caporalato nel Basso Lazio e in giro per l'Italia. Quindi veramente siamo in mezzo a, chiamiamoli conflitti sociali, un aumento pauroso delle disuguaglianze dentro questo contesto. E tutto ciò che disturba l'accumulazione di profitto, quale che sia, o la finanziarizzazione dell'economia, ricorda le parole che Bauman diceva, scriveva qualche anno fa, a proposito di erbacce. Le erbacce, cioè tutto ciò che è fastidioso, Bauman scrive uno dei suoi libri più belli, Modernità e Olocausto. Quanto, proviamo a pensare quanto siano attuali le sue parole oggi. Le erbacce costituiscono solo un problema da risolvere, un lavoro in più da portare a compimento. I giardinieri si propongono di sterminarle. Non che ciò faccia differenza per le erbe infestanti, le erbacce devono essere sradicate non tanto per ciò che sono, quanto per come deve essere lo splendido, ordinato giardino. La cultura moderna è una cultura del giardinaggio. Il genocidio moderno, analogamente alla cultura moderna, può essere concepito come il lavoro di un giardiniere. Se il progetto di un giardino definisce le proprie erbe infestanti, allora ci sono erbe infestanti dovunque vi sia un giardino. Bauman, per me che autodichiaro di aver inventato una disciplina che si chiama botanica sociale, Bauman nel suo libro Modernità e Olocausto parlava dello sterminio degli ebrei come di un diserbo sociale. Eliminare tutto ciò che è differente, tutto ciò che non porta profitto, tutto ciò che non porta utilità immediata, qualsiasi forma di diversità. Cosa c'entra questo con l'attività degli educatori, formatori a vario titolo, compreso il presidente Giacomo, il presidente della SOS, che poi ci racconterà anche di alcuni temi. Ci aiuta a comprendere dove siamo, come siamo messi e quali margini di manovra abbiamo. E comincio da qui. Ieri a Calamaggiore si conclude oggi una bellissima mostra sull'isola di Lesbo, un manicomio terribile, su cui era stato costruito un gemellaggio fra l'equipe di Franco Basaglia e Franco Rotelli. Rotelli, psichiatra di Calamaggiore, questo è il motivo per cui la mostra è stata esposta nell'ultimo mese. E questo gemellaggio mi ha riportato alla memoria il fatto che Franco Basaglia, c'è stato anche un cortometraggio, una serie di insomma un programma televisivo che ha riportato la storia di Basaglia. Franco Basaglia è stato rifiutato dall'università e è diventato direttore di un manicomio. Franco Basaglia, che è stato l'artefice di quella che ancora oggi viene ricordata come la legge Basaglia, no? La legge 180 del 78, che arriva una decina d'anni dopo il 69, quindi un sedimento normativo dopo movimenti che chiamavano alla libertà, libertà al potere. Esperienza meravigliosa extra-accademica, che significa che dentro l'università ci sono delle ambivalenze forti, non sempre il dissenso viene coltivato, non sempre coloro che sono portatori di pensieri divergenti che magari, come scrivono alcuni autori, passano una decina d'anni, tendenzialmente questo è il tempo che serve per, se tutto va bene, per riuscire ad approdare a un ruolo certo, un ruolo strutturato di ricercatore, associato, ordinario e così via, finché sei precario, mostrarsi troppo in dissenso, troppo differente, non aiuta la carriera tendenzialmente. All'università, come tutte le scuole, i primi libri di sociologia e educazione erano La macchina del vuoto, le vestali della classe media, cioè luoghi di riproduzione dello status esistente, per cui coloro che sono i vertici accademici tendono ad allevare discepoli che siano dei loro replicanti in qualche maniera. E questo è un primo tema. O le scuole, come ci ricorda Noam Chomsky tra gli altri, educano, sanno educare al pensiero critico, valorizzano il pensiero divergente, lo fanno diventare oggetto, una materia vera, viva, perché le tensioni che attraversano ragazzi, ragazze, adolescenti, giovani e non sono importanti, e non farle entrare nella scuola insieme alle materie, insieme ai programmi curricolari, è fuorviante, significa lasciar fuori un pezzo della loro esistenza. Il sapere dell'esperienza è un sapere significativo, fondamentale. I fondamenti, ricordava Mario Lodi, sono già nell'esperienza del bambino, perché non sono quasi vuoti da riempire, tantomeno i giovani. Quindi il sapere nozionistico iperdisciplinato, iperdisciplinare, rischia di essere un meccanismo di semplice riproduzione dell'esistente, oltre, ripeto, alla modalità con cui sono costruite le carriere universitarie. Che cosa sta succedendo nelle università oggi? Piccolo quadro. Le università sono, e soprattutto quelle di carattere tecnico-scientifico, sono sempre più aperte, disponibili, a volte subalterne, ai saperi aziendali, alle logiche aziendali. La Leonardo, giusto per fare nomi, ha 90 accordi con accademie, con atenei in giro per il mondo. E come scrive in Università e Militarizzazione Michele Lancione, un libro assolutamente prezioso, nel momento in cui un'azienda investe, sponsorizza, sollecita l'istituzione di un corso, entra nell'università, questo sta accadendo anche a livello agli altri ordini scolastici, poi voglio vedere il sapere critico dell'università fin dove si spinge, perché se corre il pericolo di perdere la sponsorizzazione, quindi c'è un percorso di legittimazione di soggetti, perlomeno inquietanti, che spingono ovviamente per riuscire a ottenere brevetti, nuovi saperi, nuove conoscenze, rampolli da inserire nelle proprie aziende. E questo processo di legittimazione spesso avviene con il beneplacito dei senati accademici, di coloro che gestiscono le strategie universitarie, tant'è che poi più aumentano le entrate per l'università, più queste vengono premiate dal Ministero. Allora, dentro questo meccanismo che va di pari passo con i processi a cui stiamo assistendo, quelli che all'inizio in maniera forse enfatico chiamato guerra in corso, c'è il tema della privatizzazione del servizio pubblico, perché più l'università si apre alle dinamiche del privato, che non è un tabù, si tratta semmai di costruire consapevolezza e di saper anche dire dei no. Le proteste di questi giorni, gli studenti che occupano le università per cercare di boicottare gli accordi con aziende israeliane, altro elemento di ambivalenza, accordi che magari hanno a che fare con sapere civile, ma questo, spesso questo sapere civile, come accade col progetto Frontex, si mette a sistema e mette in ordine la capacità di cartografare il Mediterraneo, poi questo come viene utilizzato? Quindi elaboro degli strumenti e poi però questo, l'utilizzo di questi strumenti, Oppenheimer appena ricordato, possono essere utilizzati per cause tutt'altro che etiche, che eticamente condivisibili. Allora l'ingresso delle aziende va gestito con estrema cautela e utilizzando dei filtri, uno statuto, un codice etico, qualcosa che permetta a tutte quelle aziende che hanno in qualche maniera delle implicazioni con i meccanismi della guerra di non partecipare, di non sponsorizzare, di non entrare dentro le aule. Per fortuna a fronte di questo c'è una rete, la rete dell'Università della Pace, che coinvolge solo in Italia 72 atenei, anche qui come accade solo l'università, anch'essa è un luogo di ambivalenza, un'enorme proliferazione di corsi, dottorati di ricerca e corsi, che al di là del primo meritorio del Centro sui diritti umani dedicato ad Antonio Papisca a Padova, riconosciuto anche dall'UNESCO, non è detto che un corso sulla pace sia la soluzione migliore, perché spesso anche l'università corre il pericolo di moltiplicare corsi, cioè offerta formativa per essere più attrattiva, però perlomeno mettere a fuoco questi temi di sicuro può aiutare i processi negoziazione dei conflitti. E l'aspetto che ho trovato interessante, al di là, ripeto, di alcune ambivalenze, per cui Michele Lascione del Politecnico di Torino non è tra i referenti della rete dell'Università per la Pace, per esempio, perché il suo sapere evidentemente è troppo ipercritico, e anche questo è un piccolo inciampo rispetto al disegno complessivo. Ci sono però alcune notizie decisamente confortanti, perché quando il tema della pace viene connesso col tema delle disuguaglianze, della sostenibilità ambientale o della transizione ecologica, del cambiamento climatico, al tema dei diritti. Allora, affrontare un corso dentro le aule universitarie che discuta di questi temi, delle città sostenibili, delle città multiculturali, allora questo sì che può essere sollecitante, che può essere uno stimolo, può essere una sfida, può essere davvero interessante per chi lo frequenta e che magari non vede subito l'orizzonte lavorativo altra scorciatoia pericolosa, Martha Nussbaum, in un libro affascinante che si intitola Coltivare l'umanità, sostiene che anche il più preciso sapere tecnico, ci servono saperi tecnici, ci mancherebbe altro, ma se non ha una base umanistica di sapere critico, di consapevolezza, di sguardo sul mondo, rischia di essere un sapere sterile. Coltivare l'umanità non è una contadina, un agronomo, una filosofa politica. Allora, se il tema della pace, invece di essere un corso a sé stante, ma diventa un elemento di connessione, di contaminazione fra saperi diversi, fra conoscenze diverse, fra competenze diffuse, ancora di più, se questo tipo di approccio, e questo è un tema per me affascinante, porta allo sconfinamento, cioè all'uscita dalle secche disciplinari, e le discipline cominciano a, come avrebbe detto Gregory Bateson, a connettersi tra di loro, a mettere in comune, in condivisione, saperi, competenze, esperienze, pratiche, inciampi e scoperte, ecco che allora forse anche dentro l'università questo diventa possibile. Ma l'altro passaggio fondamentale, e questo vale per tutti gli ordini di scuola, è quello dello sconfinamento nel senso fisico, uscire, farsi attraversare dal mondo. Per me chiamo gli studi organizzativi, riprendendo un altro grande autore del passato, Goffman. Ecco, Goffman parlava di membrane porose. Tutte le organizzazioni vivono di attraversamenti, stimoli, lacerazioni, provocazioni, codici normativi che arrivano dall'esterno e equilibri interni. Tra questi due equilibri si gioca il benessere e il malessere di qualsiasi organizzazione. Ma allora diventa ancora più importante accogliere sollecitazioni che arrivano da fuori, ascoltare gli studenti che stanno occupando le università, sentire quali sono le voci che arrivano dai quartieri, le fatiche, le scoperte, i successi, le esperienze che soggetti di terzo settore come quello che ha radici in questo luogo. Io mi stai agitando, non è un saluto. Sì, si agita bene. Ce ne sta, no? Di solito uno comincia a parlare più veloce quando invece no, perché altrimenti si sta. Allora diventa, ripeto, ancora più importante, se penso agli altri ordini di scuola, ci sono le scuole che appartengono alle cosiddette outdoor school, voglio invadere il campo dei miei compagni di viaggio su questo palco. Ma di certo quello che accade fuori, spesso, lo diceva anche un grande pedagogista francese come Freinet, spesso è più interessante di quello che accade dentro le aule, o comunque porta degli stimoli diversi, no? Da confrontarsi col mondo. E allora, se invece di un sapere solo codificato nei libri, in realtà teniamo dei libri, come ha scritto uno, ma ci interagiamo anche con i soggetti vivi che compongono il mondo e proviamo a stare ai conflitti, per esempio, attivando quello che accade direttamente nel quartiere di fronte alla sede universitaria, o chiamando a raccolta movimenti, istituzioni, soggetti che compongono la vita di quelle città. Non è per nulla scontato che questo avvenga. Con i miei studenti e il collega svizzeri, quest'anno organizzeremo per il terzo anno una sagra delle erbacce, a proposito di Bauman, in cui uno stesso contenitore, la prossima sarà il 12 maggio in Canton Ticino, insieme agli studenti che hanno lavorato, incontrato associazioni, rappresentanti di enti locali, questo è un percorso di studio universitario, insieme agli studenti che poi diventeranno addetti alla logistica, alla comunicazione, hanno svolto interviste con i testimoni cosiddetti del luogo, e poi saranno loro a spostare i banchi, allestire, svolgere l'accoglienza, curare la grafica. L'impatto diretto con questa dimensione, che semplicemente una dimensione di realtà per gli altri, vita quotidiana, per gli studenti spesso è un mondo altro, diverso, altrove. Ecco, aprire le porte, sollecitare questa interazione, e le erbacce, a mio avviso, sono questa metafora ricompositiva meravigliosa, perché sono una metafora potente di ciò che cresce storto, irriducibile, disordinato, non programmabile, ma nello stesso tempo si avvicina al tema delle fragilità, della vulnerabilità sociale, di tutto ciò che è fastidioso. Studiando il granchio blu mi sono accorto, ho scoperto una qualità stringente, che il granchio blu arriva per i fatti suoi, il campo di zavorra delle navi, e viene considerato un pericoloso invasore, come capita alla nutria nella pianura padana o ai gamberi della Louisiana in Toscana. E cosa succede? Il granchio blu è arrivato, non è colpa sua, poi si ritrova a causa del cambiamento climatico la metafora rispetto alle migrazioni è potentissima. Caso cambiamento climatico si trova bene nel delta del Po, è aumentata la temperatura, lui che è una specie semitropicale e quindi si adatta rapidamente, e in più trova pronto da mangiare perché i coltivatori di cozzi vongoli gli hanno allestito dei contenitori dentro cui lui, con le sue chele potenti, trova il cibo. Chi glielo fa fare di andarsene? Non è colpa sua, e probabilmente ci vorrà qualche anno, qualche decennio prima che anche il granchio blu capiti quello che è capitato al pomodoro, che arriva grazie alla conquista delle Americhe, viene considerato tossico, bello solo esteticamente, ci ha messo 3 secoli prima di diventare identitario. Allora, questo può essere che fra qualche anno, fra qualche decennio, coltivatori attuali di cozze e vongole allevino granchi blu, e che il granchio blu diventi una ricetta tipica della dieta mediterranea. Non lo sappiamo, non ci saremo, noi non ci saremo, forse sì, chissà. Questo significa che studiare questi fenomeni e studiarli insieme agli studenti toglie una sorta di cappa ideologica, ma smonta, decostruisce, questo è un compito fondamentale, credo, per chiunque svolga attività di formazione, smonta alcune retoriche, tra cui quella dell'identità, e scopre che l'identità non è altro che subalterna alla logica del profitto immediato. Per cui se una cosa mi serve, la faccio mia e diventa identitaria, il Veneto, polente e baccalà, nessuno dei due di più. Il pomodoro e il mais, che non va nemmeno, lo è diventato, è stato digerito, sono state digerite culturalmente, sono diventate monocultura, addirittura nocive per l'ecosistema. Quindi sono problemi di tempo, di equilibri che si ricreano, e tutto ciò che oggi ci sembra invadente e qualcuno continua a considerare e su cui applica delle logiche alla Bauman segregative, l'accordo Italia-Albania cos'è se non una logica di istituzioni totali segreganti per i migranti indesiderati, che oggi sembrano invadenti, dannosi, e poi qualcuno li ritiene addirittura utili per l'inverno demografico o per alcune sacche di manodopera magari schiavizzata. Quindi attenzione a usare queste categorie. Ecco uno degli scopi e uno dei modi che abbiamo per costruire una cultura della pace, decostruire stereotipi, retoriche e svelarle, dire che non solo io vabbè nudo, ma sono nude le retoriche sull'identità, sono false, sono delle costruzioni storiche, non sono dei dati veri una volta per sempre, sono delle scorciatoie che funzionano nell'immediato e quindi sono rassicuranti, ma sono delle profonde bugie. E questo è uno dei compiti che abbiamo. Se ho ancora un minuto, grazie per la benevolenza. C'è una poesia che si intitola La pianta pilota, se volete vedere se la trovo. Se no la leggo dopo come... No, posso scegliere io. Una poesia che ho ricevuto, guarda caso, da un botanico che ha scritto un libro bellissimo. Anche noi botanici sono gente strana, perché c'è chi si è messo a catalogare le erbe spontanee che compaiono nelle stazioni. Questo signore che si chiama Schick ha realizzato il censimento delle erbe spontanee nate nella stazione di Chiasso, e Fabio Pusterla ha scritto questa poesia con l'arte delle piante pilota, con cui concluderebbe il mio intervento e poi se serve ci ritorniamo. Con l'arte delle piante pilota. Alla base di un cordolo di marciapiede, al punto di contatto con il calcestruzzo del ponte, germogliando dapprima e poi vegetando discretamente, nonostante i 300 kg di veleno diluiti in qualcosa come 60.000 litri di acqua e lo strato di sabbia e gli argini di cemento, e ancora i giorni e giorni del diserbo e della rabbia, ma germogliando dapprima, praticamente senza acqua, per preparare il terreno alla primula, alle successive fioriture misteriose, in nome di prati inesistenti e difficili anche solo da pensare, la pianta pilota si abbarbica, supera un decennio di progettata distruzione, come dire, meno che niente perché viene da prima dei ghiacci, ed è capace di restare in silenzio sottoterra come un muto rizoma, un tratto bruno, dentro il bruno e il rossastro del fango rattrappito tra le ossa e la polvere d'ossa, custodendo un ricordo di vento e di piogge di sole, un colorino slavato per stagioni e per epoche lunghe, di guerra o di tormenta, e appunto adesso germoglia su ponti e tombini, prediligendo le zone di contatto tra materiali diversi come il ferro e l'asfalto, la speranza e il vagone piombato. È lì che schiude crepe di preferenza minuscole o brevi sorrisi, piccole spighe e infiorescenze, spore inermi che poi andranno a posarsi su scarpate e voragini, sopra le cave nere e tetti, tra macerie e corpi calcinati, ultimi inferni di metropoli o deserti, mucillagini, spore o polline o polvere, silenti che germoglieranno dapprima, umilmente, in quel posto impossibile e nostro, solo nostro per sempre e smemorato. L'augurio e l'invito è: siate piante pilota. Grazie.